Questo pomeriggio abbiamo in nostra compagnia Federica Storace, naturalmente anche Sergio Amoleone che segue tutte queste interviste. Benvenuta Federica, insegnante di lettere e filosofia genovese. Ci dici qualcosa di
Intanto vi saluto e vi dico grazie perché ho accolto il vostro invito con molto piacere. Invito che ho avuto dalla mia amica Sergia e che ho accettato veramente molto volentieri. E di me dico l'essenziale perché il fondamentale l'hai già detto tu, io sono un'insegnante di lettere e anche filosofia, in questo momento sto insegnando alla scuola secondaria di primo grado, alla tradizionale scuola media, e sono sposata, madre di due figli, che sono ormai grandi, e faccio questa esperienza quotidiana di vicinanza, condivisione con i ragazzi, in questo periodo specifico con gli adolescenti, perché i miei alunni sono adolescenti. Nel tempo libero scrivo. E sono un'autrice, perciò, che ha già fatto diverse pubblicazioni, e due sono stati due romanzi di ispirazione autobiografica, La famiglia non è una malattia grave e Banchi di scuola. Poi ho provato l'esperienza dei racconti brevi e ho scritto con Anna Maria Frisona, Quattro mani, Impossibili ma non troppo, Storie di cuore e fantasia. E una raccolta di storie brevi sotto le mentite spoglie, diciamo così, di favole e fiabe che però affrontavano argomenti veri, reali. E poi ho pubblicato con Placebook Pedrazzi Editore, Scialla e poi Splendi, che è di nuovo una raccolta di racconti. E perché questo genere mi è piaciuto in modo particolare, ha incontrato molto l'entusiasmo dei lettori e questo in particolare è una raccolta di racconti che narra dei giovani di oggi e nascono dalla mia esperienza vissuta, per cui sono tutte storie veri, genovesi doc, perché i protagonisti sono tutti ragazzi che io ho conosciuto. Naturalmente poi sono in previsione altre uscite, altri libri nei prossimi mesi.
La domanda che poniamo a tutti gli scrittori, come è iniziata questa tua passione per la scrittura?
Ma guarda, io credo che ognuno abbia dei talenti, no? E io ho sempre amato leggere e scrivere molto, fin da piccolina, fin da ragazzina. Poi con il tempo questa dote si è un po' affinata, intanto perché visto che mi piacevano le materie umanistiche, ho fatto liceo classico e poi ho fatto lettere, no? Per cui chiaramente mi sono avvicinata anche allo studio della letteratura, allo studio del greco, del latino, no? Per cui, e poi devo dire che nel mondo editoriale invece mi ci sono affacciata quasi per caso, perché il primo romanzo, che appunto dicevo era di ispirazione autobiografica, l'avevo scritto per mio uso personale, a dire la verità, perché non volevo dimenticare tutte le vicende, le vicissitudini, le avventure della nostra famiglia. E nel momento in cui siamo diventati da sposi a genitori, no? Con bambini piccoli, con tutte le avventure, via di seguito, e con le famiglie degli amici con cui si condivide, ad esempio, l'esperienza dell'asilo, che ora si chiama scuola dell'infanzia, eccetera. Quando poi però le amiche l'hanno letto, mi hanno detto: ma no, è troppo divertente, è simpatico, perché non lo mandi agli editori? Perciò è cominciata così, no? Ho mandato il testo a vari editori. E poi la San Paolo ha pubblicato nel 2007 il libro, per cui l'inizio è stato questo. E poi ho continuato, perché appunto scrivere è la mia passione, è il mio modo di esprimermi e il mio modo di comunicare con gli altri.
Ci sono l'eco e la luce di un incontro speciale che mi ha percorso e cambiata, e l'ombra che la sofferenza ha steso sulla trama di un rapporto faticoso ma sempre difeso con tenacia. Sono evidenti i segni degli strappi che mi hanno ferita e brilla la pazienza, attenta e delicata, di chi mi ha accompagnata e sorretta, perché non mi arrendessi all'idea che scommettere sull'amore fosse una scelta perdente. Io ho sentito la pelle d'oca e anche adesso, va bene che sono a maniche corte, adesso la temperatura è sempre abbassata perché abbiamo aperto un po' la finestra, però credimi, l'ho letta 3 volte e per 3 volte mi è venuta la pelle d'oca. Questa sei tu, questa sei tu, per come ti conosco e quando l'ho letta ho detto è lei, cioè, tu, qualunque cosa, secondo me qualunque cosa tu abbia scritto o raccolto durante e poi riversato, diciamo, nelle raccolte di racconti, andrebbe letto se non altro per questa frase, secondo me, che è una poesia. Tu l'hai dedicata sicuramente a qualcuno, hai in mente indubbiamente qualcuno di molto particolare, io credo di aver capito chi sia, però secondo me quando è una poesia, quando da una testa, da un cuore esce una frase del genere, io mi commuovo, e quando l'ho letta ancora adesso effettivamente mi ha colpita tantissimo, è bellissima, è bella perché tu sei bella. Quello
Grazie.
che fai è bello, come lo fai? Il vantaggio di conoscersi di persona è che poi quando leggi qualcosa di questa persona, capisci dov'è lei e tu sei lì dentro, e questo è quello che mi ha colpito all'epoca quando ti ho conosciuta e in effetti non mi sono stupita più di tanto, semplicemente mi ha però colpita in maniera fortissima. Questa è una frase fantastica, io trovo che sia una poesia, perciò se non altro per quello.
Grazie, sì, è proprio vero. E questa frase nasce proprio per motivare la scelta di aver scritto Scialle poi splendi, perché Scialle poi splendi è come ho detto già, una raccolta di racconti che narra di ragazze, sono tutte storie vere. E l'ho scritta in un momento in cui io attraversavo un particolare momento di difficoltà, no? E in quel momento io ho fatto una riflessione che è stata la seguente: se io sono in difficoltà, eppure sono un'adulta e ho tutti gli strumenti per poter emergere, no, da questo momento difficile, pur con fatica, perché chiaramente poi in quel momento di difficoltà c'era una separazione, c'era la sofferenza legata a una persona malata. E per cui anche cose molto difficili, no? Che non si potevano nemmeno risolvere, tra l'altro, o che si potevano risolvere in parte, no? Giusto proprio spogliate di tutto, ci siamo ritrovate soltanto con l'amore, no? Che ci poteva salvare. E ho ripensato però ai miei ragazzi, a quei ragazzi con cui io vivo tutti i giorni e a quei ragazzi che vivono situazioni di grave difficoltà che magari noi neanche immaginiamo, perché spesso noi non immaginiamo veramente quello che dei ragazzi adolescenti si portano dietro le spalle e che però diversamente da me adulta non hanno gli strumenti o non hanno dei punti di riferimento perché le famiglie sono disgregate, perché i problemi sono giganteschi, non hanno proprio la possibilità di poterne uscire fuori da questi tunnel proprio di dolore e disperazione. E il libro perciò è nato da questa riflessione, da questa mia esperienza personale e poi è nata proprio perché volevo che ci fosse una testimonianza, no, di questa vita che a volte è molto crudele. Anche con dei ragazzi molto giovani, ma che però se si riesce a far sì che loro trovino dei punti di riferimento, un incoraggiamento, anche soltanto una dimostrazione di amore, perché poi è l'amore il filo rosso che conduce tutte queste storie diverse, e possono farcela. Tant'è vero che io non ho messo un lieto fine nelle storie, anche se questo a volte mi viene un po' contestato. Non ho messo un lieto fine, ma ho messo una fine di speranza, cioè una porta che resta aperta all'opportunità di poter trarre anche dalla sofferenza qualcosa di positivo, perché in questi libri, in questi racconti, si trattano problemi come quello del bullismo, come quello della gravidanza indesiderata, come quello dell'uso degli stupefacenti, della diversità intesa come malattia o intesa come difficoltà nell'inclusione dello straniero. Si parla anche del lutto, ecco, di fronte al lutto non c'è una soluzione. L'unica cosa che si può fare è superare la sofferenza. Per cui io ho desiderato proprio scrivere queste storie vere, però lasciando aperta la porta alla speranza.
D'altra parte non sono favole, voglio dire, il lieto fine, mi stai facendo anche venire in mente un'altra considerazione a proposito di un tuo collega che ha fatto una cosa simile alla tua. Fra l'altro è un tuo collega veramente, un collega insegnante, ha raccolto una ventina di interviste a persone adulte, però con un intento ben specifico, poi quando sarà il momento lo vedremo. La domanda però che ho fatto a lui è la stessa che faccio a te: quanta fede o fiducia, usiamoli entrambi anche se non sono proprio la stessa cosa, c'è non solo nei giovani in questo caso, nel tuo caso ovviamente nella loro forza comunque di sopravvivere, di in qualche maniera farcela, aiutati o meno in qualche maniera, poi non tutti ma in genere insomma hanno ancora un po' di energie per farcela, se poi vengono aiutati giustamente magari ce la fanno meglio. Quanta fede e fiducia c'è in loro o giusto nell'amore, è tantissimo.
Guarda, devo dirti che io ho l'impressione che il contesto sociale non abbia molta fiducia nei giovani, oppure ci si rapporta con i giovani in maniera sbagliata, perché o ci si disinteressa dei giovani giudicandoli anche con dei pregiudizi, perché noi dobbiamo fare attenzione a non valutare, a non giudicare i giovani sulla base di quelle che sono le esperienze, il bagaglio culturale e esperienziale che ci portiamo dietro noi, perché anche se tra noi e loro non ci sono delle centinaia d'anni di differenza, però i cambiamenti generazionali sono anche nell'arco di pochi anni diventati enormi, per cui intanto bisogna liberarsi dei pregiudizi per potersi approcciare al mondo dei giovani di oggi. La società non li aiuta, perché la società invece, secondo me, e con società intendo lo sminuire della cultura, tutti gli input che ricevono anche da tutti i media, senza che però loro siano preparati a fare delle scelte critiche. La società non li aiuta, la società li vuole omologare e vuole azzerare la capacità critica. Io a volte ho l'impressione che vogliano che vengano sfornati nel mondo adulto, nella società, più che cittadini adulti maturi e responsabili, dei burattini da manovrare, perché poi è chiaro che quando non si ha la capacità critica, allora poi ci si trova davanti chi si può manipolare anche a livello politico, anche a livello economico, voglio dire, no? Ecco, lo sappiamo. Per cui io credo che la società in sé, in generale, non aiuta. In questo momento tutte le istituzioni educative sono un po' in difficoltà, perché le famiglie stanno attraversando moltissime difficoltà, la scuola, sappiamo bene che anche la scuola spesso affronta delle grandi difficoltà, però io devo dire che ci sono anche, nella mia esperienza, devo dire che ci sono tanti colleghi che credono fortemente che in ogni ragazzo ci sia un punto accessibile al bene. Questa è tra l'altro una frase che diceva un santo della gioventù, che era Don Bosco, e lui diceva già nell'Ottocento, no, quando si prendeva cura di tutti questi ragazzi che dalle campagne di tutta Italia arrivavano nella Torino della rivoluzione industriale, no? Perciò sfruttati, che facevano queste vite così tormentate, spesso orfani, comunque lontani dalla famiglia, e lui diceva: in ogni giovane c'è un punto accessibile al bene. Io credo che sia così, in ogni giovane c'è qualcosa da valorizzare, delle potenzialità da far crescere, però è chiaro che il giovane ha bisogno dell'adulto per fare questo percorso di maturazione, che poi continuerà chiaramente anche da solo, no? Però soprattutto un adolescente è chiaro che ha bisogno di una guida, di un riferimento, anche di un confronto che diventa anche scontro, e ci sta, perché è proprio l'età dello scontro e della ribellione, no? Anzi, è un male forse se non c'è la ribellione durante l'età dell'adolescenza. Perciò io la penso così, ecco, e su questa base ho voluto scrivere questo libro.
Ci diresti qualcosa del Ladro di Sogni?
Il Ladro di Sogni è un racconto sempre per adolescenti che è in uscita nei prossimi mesi con la casa editrice Edi Giotto Amole Edizioni. È un racconto fantastico e con delle bellissime tavole a fumetti pensate apposta per gli adolescenti, perché ovviamente gli adolescenti, se vedono i disegni per i bambini, scartano immediatamente il libro, già che gli adolescenti in questo momento, tranne pochi, non è che brillino per voglia di leggere, no? È un racconto che io ho scritto perché io credo che uno dei grossi problemi della nostra società è quello che si vogliano rubare i sogni dei giovani, si tarpino un po' le ali, no? Col fatto che siamo in un momento di grande crisi, aggravata ulteriormente dal problema del Covid, c'è una crisi economica che ormai è tangibile ovunque, e i ragazzi non hanno prospettive di futuro, cioè i nostri ragazzi, quando noi facciamo le attività di orientamento, ad esempio per le classi terze, orientamento alla scelta della scuola superiore, l'obiezione che però fanno quasi sempre: sì, ma noi magari scegliamo la scuola superiore, poi faremo magari anche l'università, ma poi quali possibilità di lavoro avremo? E ne sono già consapevoli a 13 anni, no? E questo mi sembra molto triste. Per cui, come Scialle poi Splendi aveva come messaggio il scialla, cioè stai calmo, però poi splendi, nel senso afferra i tuoi sogni e realizzali, allo stesso modo il lato di sogni trasmette in una forma diversa, perché si tratta di un racconto fantastico, ricco di colpi di scena, di avventure, via di seguito, però trasmette lo stesso messaggio, cioè ragazzi, non fatevi rubare i vostri sogni, perché chi ruba i sogni porta via anche la speranza alle persone, e io credo che sia un delitto enorme quello di portare via la speranza ai giovani, alle giovani generazioni.
Certamente, hai detto che uscirà...
Preciso, ancora non lo sappiamo, però uscirà nei prossimi mesi, perché a novembre invece è prevista l'uscita di un altro libro, che però tratta un argomento completamente diverso, che però io ho sentito mio, sempre per diverse esperienze che ho vissuto, ma che avevo già in cuore di scrivere da tempo.
Madri per sempre,
donne raccontano maternità possibili, e questo è un libro che uscirà senz'altro a novembre, perché ormai l'abbiamo già terminato, e sarà arricchito da 4 interviste molto interessanti e tratterà il tema della maternità, ma prima ancora tratterà il tema della figura femminile. Per cui le caratteristiche tipiche della figura femminile, il contributo particolare che la femminilità può dare alla società, e la figura della donna e l'evoluzione da ieri a oggi, che cosa è cambiato, insomma, che passi abbiamo fatto avanti, a che punto siamo sostanzialmente, però non sotto forma del saggio vero e proprio, perché io non sono una saggista, ma in maniera molto, molto più, molto più narrativa, nello stesso tempo però, come dire, fondata su dati, su ricerche e documentazione obiettiva. E poi invece la seconda parte sarà proprio dedicata alla maternità e a queste storie di maternità possibili al di là della maternità biologica, perché ormai anche questo è un dato di fatto, no? E non si è madri soltanto se si mette fisicamente al mondo dei figli, ma si può essere madri in mille altri modi, no? Per cui io porto la mia testimonianza, la mia esperienza di maternità possibile, e poi ci saranno 4 consacrate che, occupate a livello a livelli alti, in attività di diverso tipo, raccontano la loro esperienza, e chi si occupa di tratta degli esseri, di ostacolare la tratta degli esseri umani, chi è monaca di clausura ma si occupa di trasmettere messaggi evangelici a chi si presenta, a chiunque si presenti a chiedere aiuto. E un'altra consacrata che si dedica al mondo dei media facendo delle cose eccezionali, e un'altra consacrata che è un'economista e si pone a servizio proprio della comunità mettendo competenze di economista, docente universitaria e via di seguito. Per cui loro raccontano la loro esperienza e raccontano il loro modo di vivere la maternità, che non è una maternità fisica e biologica, ma è comunque una maternità a tutti gli effetti. Perciò un libro un po' originale perché mette insieme la saggistica, l'autobiografia, le interviste che tra l'altro sono proprio veramente molto interessanti perché sono quattro spaccati di esperienze di vita veramente che hanno lasciato stupita me e credo lasceranno stupiti in senso positivo anche i lettori. Perciò un libro per donne, ma non solo per donne.
Grazie, grazie infinite a Federica Storace ed anche a Sergia che ci accompagna sempre. Purtroppo non potremo mandare online i saluti finali perché in questo momento di Covid non ci si può incontrare studio e la rete a volte è molto trafficata, per cui la qualità dell'audio decade e da un certo punto può essere non più ascoltabile. È un ringraziamento importante da parte di BRG Radio, di me, Costantino, e di Sergia, a Federica Storace, e da risentirci presto quando non avremo problemi a vederci di persona. Grazie, grazie infinite a tutti, a tutte.